l'ala servizi a livelli non solo di efficienza, che già lo è, ma anche di correttezza formale, che è quella che merita, diciamo, merita tutta questa collettività. E già da quest'anno, lo vedrete nel bilancio 2008, noi riconosceremo all'ala servizi il costo reale del servizio, di quello dei servizi. Se chiederemo di svolgere un servizio come quello del trasporto urbano, daremo all'ala servizi nel contratto quello che è giusto e che avrebbe magari richiesto anche un imprenditore privato. Sicuramente l'ala servizi lo farà anche a livelli migliori e con prezzi anche più bassi. Questo avverrà per tutti quanti i settori, i servizi che noi affideremo all'ala servizi. Quindi questo è, io penso che alla fine complessivamente la vicenda del far tornare l'ala servizi su binari di piena correttezza anche formale, devo dire insomma che sta avvenendo con un dibattito consiliare che devo dire sostanzialmente mi sembra alla fine corretto, al di là di alcune, chiamiamole, sbavature, con anche piena soddisfazione degli utenti da una parte e della struttura amministrativa dall'altra. Io sono, lo ripeto, molto, noi siamo tutti quanti molto fiduciosi di noi vertici dell'ala servizi. Per quanto mi riguarda farò quello che abbiamo già detto la volta scorsa, è stato scritto in delibera che per quanto riguarda la Corte dei Conti le cose saranno mandate. Per quanto riguarda il resto, eventuali atti alla Procura, noi faremo presente quello che è accaduto, non faremo denunce, faremo soltanto presente quello che è accaduto. Poi il resto, io penso che tra qualche mese tutti quanti saremo alle prese con valutazioni più nel merito, giudicheremo come l'ala servizi se gestirà ad esempio la pulizia delle spiagge, ad esempio i parcheggi a pagamento, le altre cose. E usciremo da questa pagina che tutto sommato è stata molto difficile, però mi sembra che la nostra comunità e la nostra amministrazione, quando parlo di amministrazione voglio parlare anche del Consiglio Comunale, sta uscendo da questa pagina molto difficile in maniera soddisfacente. Io faccio presente, penso che i colleghi consiglieri e anche parte dei cittadini abbiano letto, ci sono situazioni molto più pesante nei comuni vicino, io non voglio dare assolutamente giudizi, però lì mi sembra che non se ne sta uscendo in maniera così limpida come ne stiamo uscendo noi. Io mi auguro che anche le altre realtà locali escano da queste vicende. Ecco, io concludo dicendo che non ritengo giusto speculare su difficoltà che le amministrazioni locali stanno avendo, perché io mi riferisco anche a alcune cose che diceva il consigliere Ruscito. È vero che si stanno verificando alcune difficoltà, però lì dovremmo avere anche il coraggio qui di dire che è completamente sbagliata la norma che sta strozzando i comuni, che è quella del disavanzo di gestione o del pareggio anno per anno. Abbiamo tutti visto che non è vero, noi non abbiamo mai speso più di quello che avevamo, eppure diciamo, dovremo anche quest'anno essere penalizzati come altri comuni per delle norme che approvate a livello di Parlamento non si rendono conto di quelle che sono le difficoltà che si stanno ponendo agli enti locali. Quindi io chiedo, ripeto, la solidarietà di tutti i consiglieri comunali rispetto a queste difficoltà, perché se qui oggi ci fosse stata un'altra giunta di colore diverso e di orientamento politico diverso avrebbe avuto le stesse difficoltà. Io, scusate se lo ripeto, ma sono in costante contatto quasi quotidiano col sindaco di Ardea, che è un sindaco eletto dalla mia maggioranza di centrodestra, ha esattamente le difficoltà che abbiamo noi, le stesse. Quindi io penso che gli enti locali debbano sentirsi solidari tra di loro, perché noi siamo la prima risposta che i cittadini cercano. Voi lo sapete, anche io penso tutti i consiglieri si rendono conto che di fronte a ogni difficoltà il cittadino si rivolge all'ente locale. Ecco, non è giusto che lo Stato, il Parlamento, non si renda conto di quanta difficoltà hanno gli enti locali a dare risposte quotidiane. La credibilità delle istituzioni inizia dai comuni. Questo non è una medaglia che ci vogliamo mettere, lo abbiamo capito tutti, l'hanno capito tutti, speriamo che lo capisca anche il Parlamento, perché la fiducia nelle istituzioni è importante, e però per dare risposta a questa fiducia dobbiamo avere gli strumenti per amministrare. Ecco, comunque concludo tornando a questa delibera, io chiedo il consenso del Consiglio Comunale anche a questa delibera del bilancio 2006, perché va nella direzione che penso tutti abbiamo condiviso di risanamento e di riqualificazione di un'azienda.
Grazie Sindaco. Consigliere Pengi.
Sì, mi dispiace sentire come al solito che vengono strumentalizzate certe affermazioni che sono fatte con cognizione di causa. Io rispetto sempre chi parla, ma allo stesso modo dovrebbe essere la cosa dall'altra parte, per un semplice motivo. Non so se lei c'era quando io ho iniziato a intervenire, forse è arrivato dopo, ma io ho premesso fermo restando il lavoro che svolgono i lavoratori dell'azienda, che è fatto anche in modo eccellente, quindi è un buon lavoro quello che fanno per le risorse, per i mezzi che sono messi a disposizione, quindi ho sottolineato questo prima di iniziare a dire quei determinati termini che a lei non vanno bene, però poi ho affermato quella storia del carrozzone sulla questione manageriale, sulla questione gestionale, perché poi questo lo sa anche lei, sindaco, io lo so che non lo può dire, ma lei lo pensa, lo sa, che non è stata gestita bene l'ala servizi, non continua ad essere gestita bene, siamo entrati all'undicesimo mese quasi di gestione della sua amministrazione, sono passati diversi mesi e noi non abbiamo visto ancora un business plan di questa azienda speciale, questo lei lo sa bene, questo business plan ancora non è pronto e sicuramente non sarà pronto nei prossimi mesi, perché la verità è questa. Tra l'altro dica pure ai cittadini, lo incominci a dire sindaco, non ci sono le grandi risorse per questo bilancio comunale che sarà fatto, qui nessuno vuole fare allarmismo o cose del genere, qui è stata fatta semplicemente una constatazione, era più semplice, dato che avremo un debito conclusivo al 2007 di 2 miliardi e 600 milioni di vecchie lire, perché poi questa è la verità, lo sa anche lei questo, e avremo questo debito qui che sarà ripagato con le varie partite di giro, autovelox, tasse dei cittadini e così via, per ripianare questo debito, si ripianerà anche, ma poi, e potrà mettere anche altre gabelle, come ha iniziato a fare con l'addizionale IRPEF, e continuerà sicuramente con altre tasse, ma questo però non è colpa sua, è colpa purtroppo che questo comune, per come è stato amministrato negli anni passati, bisogna essere anche coscienti delle proprie capacità e delle proprie risorse, ha portato a questi risultati. Ora, la questione è questa, c'è stato un management incapace di amministrare la servizi che veniva osannato continuamente negli anni, osannato dalla maggioranza, per il grande lavoro che è stato fatto e quello è stato il risultato. Non vedo grandi prospettive per il futuro, anche perché l'Italia sta entrando in una fase di recessione, probabilmente c'entrerà, io mi auguro di no, ma i segnali tendenziali dell'economia sono quelli e quindi questo a catena aggraverà il bilancio nazionale, il bilancio regionale, il bilancio provinciale, il bilancio degli enti locali, perché poi questo si verifica mancando le risorse. E che succede? Che nello stesso tempo all'epoca era responsabilità anche, non solo del management dell'ala servizi, era responsabilità anche dei consiglieri comunali, dell'amministrazione e dei revisori dei conti dell'epoca del comune, del bilancio comunale, perché in parte c'è anche quel tipo di responsabilità, perché comunque devono controllare tutti i bilanci che poi fanno capo al bilancio comunale. Quindi, questa diridera di far capire che qui stiamo qui a dare giudizi che non vanno bene e così via, sono fatti con cognizione di causa e con responsabilità, proprio perché va imposto un indirizzo diverso a questa amministrazione che è partita senza una strategia, a partire dal bilancio comunale al bilancio dell'ala servizi, che mi auguro migliorerà, ho poche speranze che questo accada, ma mi auguro che migliorerà. Per come è partita in questo momento, quindi sicuramente riusciremo a chiudere questo debito, ma poi non vedo tanta luce per il futuro per come si sta andando avanti, cioè bisogna prendere cognizione dei propri mezzi e di come si imposta una gestione di un'azienda che già doveva effettuare un monitoraggio continuo di com'è la gestione corrente attuale di ogni settore che ha nel suo interno, quindi le farmacie, il servizio trasporti e così via, tutti i servizi che gli si vorranno dare, si parla addirittura che verrà dato anche il servizio dell'ANU in futuro, pensiamo se partiamo così come va a finire l'ANU con un'azienda gestita così, quindi questa qui deve essere la consapevolezza che a oggi la situazione è questa, non è che ci sono dei grandi margini di miglioramento per come si prospetta la questione futura. Poi certo, sono tutti bravi, sindaco, a mettere le tasse per ripianare certe cose Ma il problema è sempre quello a monte: se non si gestisce bene, se non ci sono le persone che sanno gestire bene un'azienda, questo detto in modo oggettivo senza dare la colpa a nessuno, e non prendono cognizione di quello che è accaduto, la questione è qui, c'è il cane che si morde la coda, questa è la questione prioritaria. Quindi, detto questo, non c'era bisogno di strumentalizzare quello che io ho detto, era soltanto una constatazione della situazione che era e che sarà in futuro, semplice.
Grazie consigliere Penge, vuole replicare il sindaco, poi la parola al consigliere Cioli.
Sì, molto brevemente, mi sembra che da parte del consigliere Penge non si voglia intendere quello che noi volevamo comunicare, perché si ripetono le stesse cose. Tra l'altro, insomma, valga adesso anche per il futuro, mi sembra strano che quando le tasse le mette un'amministrazione di centrodestra sono cose, poi invece quando le mettono in altre amministrazioni sono cabelle. A Fiumicino l'IRPEF è 0,8, mi sembra che il sindaco non sia di sinistra, e a Milano, dove c'è un sindaco di centrodestra, non solo ci sono i parcheggi a pagamento, si entra per entrare dentro Milano, si paga per entrare. Questa che cos'è, cabella o altro? Io penso che vanno valutate caso per caso le situazioni. Probabilmente a Milano avrà pure ragione il sindaco, perché magari diminuisce il traffico, però si paga per entrare con la macchina a Milano. Allora, insomma, io penso che le cose vanno viste volta per volta, e quanto alla mancata consapevolezza, non so che cosa altro bisogna fare. Noi siamo molto consapevoli della carenza di mezzi degli enti locali, tanto è vero che abbiamo iniziato una campagna su questo, e siamo talmente consapevoli che della situazione dell'ALA che abbiamo cambiato tutti i vertici, gli stiamo per affidare altri servizi, nel bilancio 2008 metteremo il costo reale dei servizi, a dicembre 2008 o qualche mese dopo ci ritroveremo qui e vedremo se abbiamo sbagliato o meno, se eravamo consapevoli. Mi sembra, insomma, che la consapevolezza c'è tutta. Comunque, grazie per il dibattito, che comunque è stato costruttivo, e speriamo che, appunto, come dicevo prima, segni un altro passo positivo verso la situazione poi dell'ala servizi.
Grazie sindaco, la parola al consigliere Ciogli. Prego consigliere.
Grazie presidente. Io innanzitutto ringrazio il sindaco per il suo intervento, che alleggerisce il mio di molti argomenti, parlo a nome del Partito Democratico. E vorrei esordire con una cosa un po' forte, cioè noi stiamo parlando dell'ala servizi e di un ripianamento di un disavanzo. Ora, qui potremmo usare un'espressione che è quello di ripianare un disavanzo, come mi sembra che stiamo usando, perché ci siamo resi conto attraverso le informazioni fornite dai tecnici che sono stati nominati e che ringrazio per l'egregio lavoro che hanno fatto, che di questo si tratta. Cioè non abbiamo trovato allo stato attuale delle informazioni delle malversazioni, non ci sono stati dei furti, non c'è stato un falso in bilancio, tanto per capirci, o meglio, tecnicamente potrebbe configurarsi come falso in bilancio, ma non sono stati portati i soldi all'estero. Chiaro? Cioè non è che qualcuno si è preso i soldi e li ha portati all'estero e questo ha determinato questo disavanzo, per cui noi stiamo ripianando un furto, chiamiamolo così, un falso in bilancio. Voi dovete sapere che qualche giorno fa il presidente Berlusconi è stato prosciolto perché il fatto non costituisce reato, in quanto una legge che è stata approvata dal Parlamento, quindi una legge sovrana, ha dichiarato che il falso in bilancio dei privati non è reato. Nel senso, io sono un privato, ho una SPA, quindi mi sto gestendo insieme ad altri i soldi miei, va bene? Una parte di questi soldi li faccio sparire. Questo non è reato perché è un fatto tra privati, questo è un po' quello che dice questa legge che è stata approvata. Mentre il falso in bilancio di un amministratore pubblico è reato, ci mancherebbe altro, noi siamo sconcertati che non lo sia quello privato, figuriamoci quello pubblico. Allora, il falso in bilancio di cui parliamo è un tecnicismo, è un fatto tecnico, ma non abbiamo scoperto che qualcuno si è portato i soldi all'estero. Chiaro? È chiaro questo, presidente, oppure a qualcuno ancora non è entrato in testa questo fatto? Cioè, se l'ala servizi ha questo disavanzo di X migliaia di euro, è dovuto al fatto che oggettivamente quel servizio costa di più di quanto rende. È chiaro o no questo fatto? Non è che il motivo è che qualcuno incassava i soldi e se li rubava. Chiaro? Ecco. Quindi questo è il primo punto, Presidente. Non stiamo parlando di falso in bilancio se non in senso tecnico, e su questo eventualmente interverrà la magistratura, che è stata chiamata in causa non dall'amministrazione, è stata chiamata in causa dai soggetti interessati che hanno ritenuto di esporre i loro problemi alla magistratura, e quindi la magistratura farà il suo corso. Ora, qualcuno faceva le battute sul caro consigliere Ruscito, faceva le battute sul patto di stabilità. Guardi, consigliere, che il patto di stabilità è una cosa seria, cioè non è una barzelletta il patto di stabilità, e noi ne abbiamo parlato più volte. Il patto di stabilità è un laccio forte che incastra tutti quei comuni, senza distinzione di colore, di razza o di religione, che come il nostro fanno una crescita demografica. Perché i comuni in calo demografico nemmeno se ne accorgono di avere il patto di stabilità. I comuni come Cassino, che ha 420 euro pro capite dallo Stato per, come fondi che vengono erogati, nemmeno se ne accorge di avere un patto di stabilità. Non gliene frega niente. I comuni che hanno una storia più antica della nostra, per cui tutta una serie di servizi li hanno realizzati negli anni e quindi non li hanno dovuti realizzare sotto l'emergenza come noi, nemmeno se ne accorge del patto di stabilità. Noi sì, noi ce ne accorgiamo, ma ce ne accorgiamo e ce ne dovremmo accorgere tutti noi consiglieri comunali, perché tutti i consiglieri comunali sono amministratori. Non è che siamo qui a prenderci in giro, a fare le battutine, ma quali battutine? Il patto di stabilità è una gogna per un comune come il nostro, caro consigliere Ruscito. E ne abbiamo già parlato, il sindaco ci ha spiegato tante cose su questo, ma non è che possiamo fare la propaganda così tanto per farla, dobbiamo crescere anche sul piano della comunicazione, dobbiamo essere capaci di dare ai nostri concittadini delle informazioni serie su quello che sono i problemi su cui si dibatte l'amministrazione, altrimenti facciamo così, giochiamo diciamo sui problemi della gente, e la gente non capisce nemmeno poi perché non si risolvono certi problemi. Quindi le risorse comunali sono carenti e noi dobbiamo ringraziare questi autovelox, ma non è che siamo contenti di aver trovato quella scappatoia, però oggettivamente se non c'erano gli autovelox, cari consiglieri, stavamo sotto un treno adesso. Questo veramente sarebbe stato un disastro, ma sì, noi è chiaro che puntavamo alla sicurezza, si è rivelato anche un elemento che ha portato alle casse del Comune delle entrate molto forti, e questo ci fa piacere, ma non perché diciamo ci piace, siamo come dire bramosi di soldi, ma se non ci fossero stati quelli, e lo dico perché il testimone che ho passato era senza queste entrate, no? Le entrate sono state prese in carico dalla nuova amministrazione. Probabilmente il Comune nel 2006, nel 2007, avrebbe fatto fatica a chiudere i conti se non ci avesse avuto queste cose. Queste sono le risorse comunali. Cioè, praticamente dobbiamo campare sulle disgrazie degli altri, detto facendo una battuta. Allora, il debito dell'area servizi, signor Presidente, è un debito che, come abbiamo visto, è strutturale. Noi quello che ci ha sorpreso è che è venuto diciamo alla luce attraverso un fatto del tutto fortuito, perché io vorrei ricordare che non è che noi abbiamo commissariato l'ala servizi perché era in deficit. Per noi l'ala servizi era in perfetto ordine, avevamo appena votato il bilancio, 30.000 euro di avanzo d'amministrazione, di disavanzo d'amministrazione, l'avevamo ripianato, punto. I motivi che hanno portato al commissariamento sono altri, è inutile che oggi li ripeto perché non sono all'ordine del giorno. Bene, quando il commissario straordinario ha scoperto queste cose, è chiaro che c'è stato un allarme, una preoccupazione. Prima di tutto la paura era che qualcuno si fosse portato i soldi all'estero, lo diciamo sinceramente, la prima paura è che qualcuno si fosse portato i soldi all'estero. Questo non è. forse era meglio così, perché se si era portati i soldi all'estero era un debito una tantum, se ne era rubati, buonanotte, invece è un debito strutturale, questo diciamo, come dire, una doppia battuta. Ora, noi dobbiamo anche ricordarci del perché l'abbiamo costruita l'ala servizi. Non è che ci è venuta così in sogno, no? L'ala servizi. Era una necessità oggettiva. Se noi non esternalizzavamo certi servizi, non potevamo chiudere il bilancio. Signori, queste sono le cose che abbiamo discusso nel 2003, non mi ricordo nemmeno quando l'abbiamo istituita l'ala servizi. Quindi ci dobbiamo ricordare questi fatti. Se noi non istituivamo l'ala servizi, non chiudevamo il bilancio, perché il patto di stabilità già allora era un patto che ci strangolava. Va bene? E oggi continuiamo a dare servizi all'ala servizi per due motivi. Prima di tutto per l'efficienza, perché nonostante questi aspetti c'è ancora un alto livello di efficienza. E gli aspetti contabili sono cosa diversa dall'efficienza, l'ha ricordato molto bene il sindaco. E allora, per esempio, gli abbiamo dato il servizio tributi, dal quale ci attendiamo una grossa risposta, perché il servizio tributi significa aumentare le entrate comunali, significa abbattere l'evasione, che sta segnando il passo soprattutto nel settore della nettezza urbana, dove non siamo ancora riusciti a completare la ricognizione. Cosa peraltro necessaria per passare dalla tassa alla tariffa. Allora, io voglio usare anche una sorta di episodio emblematico, no, su questa questione di come poi le cose vengono rigirate, certe questioni vengono viste da una parte e poi vengono rigirate e vengono fatte vedere dall'altra. Oggi tutti ci lamentiamo della difficoltà del traffico e del parcheggio alla Dispoli. Ma io vorrei ricordare che questo Consiglio Comunale approvò all'unanimità, tranne una persona che si astenne o uscì dall'aula, non mi ricordo, un consigliere, l'istituzione dei parcheggi a pagamento. E i partiti che sostennero a cui appartenevano questi consiglieri successivamente crearono una vera e propria sollevazione popolare per impedire che i parcheggi a pagamento venissero istituiti. Oggi si dice, e qui c'è un paradosso, si dice, ma si vuole costruire un parcheggio multipiano nella zona di Piazza Firenze. La mia è sempre vuota. Piazza Firenze è sempre vuota. Allora non serve, no? Cioè, se ci fosse bisogno di parcheggi, Piazza Firenze sarebbe piena e ci sarebbe la mancanza di posti dove andare a parcheggiare. Invece Piazza Firenze è vuota, la petizione, no? Dice Piazza Firenze è già vuota adesso, ma ci volete costruire pure i parcheggi multipiano sopra. Peccato che se uno si allontana 50 metri, non 500, 50 metri da Piazza Firenze e va a Via Palermo, che sta lì davanti, trova tutta la strada occupata da vetture. E cammina, da Via Palermo arriva sul viale, e trova non solo la strada occupata da vettura, ma trova la doppia fila e a volte anche la tripla fila. Questo che significa? Che in realtà il parcheggio non si usa perché non c'è un incentivo ad usarlo, perché non c'è una regolamentazione che spinge il cittadino a fare i famosi 50 metri, lasciando la macchina a Via Firenze e lasciando più libere le altre strade. Qual è l'incentivo? È il fatto che si regolamenta con dei parcheggi a pagamento che consentono anche di avere del personale che controlla e gestisce e che fa quindi questa opera anche di razionalizzazione complessiva. Ecco, questo è un esempio per dire che se noi affidiamo all'ala servizi questo compito, diamo un servizio alla città e il servizio è doppio perché diamo anche lavoro. Un'altra cosa di cui si sono vantati a ragione i dirigenti dell'ala servizi è stata quella di aver dato buona occupazione, trasformando tanti lavori precari in lavoro stabile, dando dignità a quei lavoratori, e di questo noi siamo orgogliosi. Ci fa piacere che sia accaduto questo, è un fatto positivo. Qualcosa di più è costato, perché voi potete immaginare che la precarietà è anche sinonimo di scarsa remunerazione, però lo facevamo a scapito di questi lavoratori. Quindi complessivamente l'ala servizi svolge un servizio importante. E quando il sindaco faceva riferimento alle situazioni del comprensorio, faceva riferimento a una situazione di difficoltà che è legata anche alla gestione. Noi ci possiamo vantare del fatto che la nostra Flavia Acque, che è l'altra società pubblica 100%, una SRL, la nostra Flavia Acque rende dei servizi al comune di Cerveteri, la quale ha non so quante multiservizi, perché francamente ha una situazione abbastanza complessa dal punto di vista gestionale, però per i servizi specifici di cui è competente la nostra Flavia Acque si avvale della Flavia Acque. Questo a noi ci fa piacere, tra l'altro ci fa pure guadagnare. Questo per dire che se le cose sono fatte con attenzione danno anche dei risultati. Quindi io concludo esprimendo il parere favorevole del gruppo del Partito Democratico a questo provvedimento e rinnovando il mio ringraziamento agli organi straordinari che hanno gestito questa difficile fase e ovviamente facendo tanti auguri ai nuovi vertici che si sono insediati alla guida dell'ala servizi. Grazie.
Grazie consigliere Fogli. Consigliere Ruscito.
Sì, volevo soltanto ribattere un qualcosa che ho sentito di strano in quest'aula, in questi ultimi interventi. Per quanto riguarda il sindaco, in effetti non siamo noi certo che abbiamo commissariato l'ala servizi a suo tempo, richiamando televisioni, quindi TV pubbliche alla Dispoli, giornale radi, giornali, tutti hanno parlato di ammanchi, bilanci, qualcuno si è rubato qualcosa, non siamo certo stati noi che abbiamo causato questo, è stato evidentemente il commissariamento fatto per altri motivi. Il dottor Graziosi ha subito precisato che era un errore contabile e che nessuno si era rubato niente, se non sbaglio questo, insomma, il dottor Graziosi non ha mai detto che mancano 400 milioni, mila euro e si sono rubati questo e quell'altro. E dai banchi della maggioranza è partita per la prima volta la frase testuale, qualcuno si è macchiato del reato di falso in bilancio, non è partita dai nostri banchi. Quindi chiaramente non siamo stati noi che abbiamo messo benzina sul fuoco, anzi io ho sempre apprezzato il lavoro dell'ala servizi prima, chiaramente adesso non ho motivo per dubitare di questo, perché secondo me ha operato bene, l'ala servizi non ha operato male, quindi non ha rubato soldi, c'è stato un errore, quindi uno sbilancio, questo è vero, ma non è che ha utilizzato male i soldi e i servizi che c'aveva, quindi i servizi resi dall'azienda ala servizi in passato non sono stato, io non ho mai criticato quei servizi, quindi io ho criticato semmai chi ha assegnato quei servizi sapendo che erano servizi in perdita, sapendo che non avrebbero coperto con le farmacie questi servizi, io questo ho criticato, non ho mai criticato l'ala servizi sindaco, io non ho mai criticato le persone che hanno operato prima, semmai la critica è venuta da altri banchi che addirittura hanno commissariato quell'ala servizi, rea di aver creato dei bandi di concorso e di aver illuso gente che doveva essere assunta, cosa che poi invece ha fatto il commissario, ha assunto del personale, ha assunto personale che non era nemmeno necessario in quel momento, strapagandolo, quindi c'è stata contraddizione anche in quello. Non sono state fatte nessuna battutina, caro Gino, io non ho fatto nessuna battuta, io ho pensato di dire cose serie, ho detto per esempio che l'utilizzo del 50% delle multe sono state utilizzate per ripianare i debiti, quello che hai detto tu, quindi non ho detto niente di strano io. Ho detto che probabilmente avremmo evaso il patto di stabilità, l'hai detto anche tu, quindi non ho fatto battutina, assolutamente. Ho detto quello che tu stai dicendo, che non avete mai detto fino a oggi, che è stato evaso il patto di stabilità, perché non ci sono fondi, questo è vero sindaco, non ci sono fondi. Non ho certo io deciso che i fondi che arrivano alle amministrazioni sono quelli. Questo governo non ha fatto niente per cambiare questa cosa, il governo uscente. Quindi non è che ce la possiamo prendere con noi. Tanto, io non avete mai sentito da parte mia gettare benzina sul fuoco su questo argomento. In una delle commissioni dissi pure, se ci sono stati errori, sono sicuro che ci sono stati in buona fede, cerchiamo di chiudere questa faccenda. Invece evidentemente dai banchi della maggioranza è pervenuto un segnale diverso. Quindi non sono stato certo io che ho creato queste situazioni. Per quanto riguarda il consigliere Sinatti, il direttore generale Sinatti, io apprezzo il programma sperando che in effetti possa essere in grado di portarlo avanti. Però per esempio Sinatti e Sindaco hanno detto che non ci sono figure non previste. Quest'ultima figura che andiamo a instaurare è una figura non prevista, quindi una persona, un contabile che vada a verificare la contabilità, così c'è scritto sulla delibera, ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo sia in organico chi prepara i bilanci, chi dovrebbe preparare perché sono titolati a farlo, e chi li deve controllare. Quindi chi deve verificare verifica della contabilità testualmente c'è il Consiglio Revisore dei Conti. Quindi non vedo perché istituire una figura che porterà probabilmente dai 15 ai 20 mila euro di ulteriore aggravio a un'azienda che non c'ha certo bisogno di aggravi, insomma. Quindi noi non stiamo facendo battute assolutamente, noi riteniamo che ci siano gravi inadempienze da parte dell'amministrazione, non certo di questa ultima amministrazione perché è arrivata chiaramente dopo, dall'amministrazione o dai funzionari che avrebbero dovuto controllare i servizi dati al... O a questo punto ci viene il dubbio che questo mancato controllo comunque ha agevolato un qualcosa, ha agevolato l'amministrazione comunale. Quindi chi ha avuto guadagno, tra virgolette, da questo errore contabile è stata l'amministrazione comunale, che ha ripianato il debito con i soldi della Dovelox che nel 2005 non c'era, nel 2006 non c'era. Quindi, come ha detto il sindaco, l'ex sindaco Gino Ciogli, in quel momento avremmo avuto gravissime difficoltà nel coprire quel bilancio. Infatti non abbiamo coperto stranamente, l'abbiamo coperto oggi con la Dovelox. Quindi questa cosa appare quantomeno strana, tutto lì.
È scritto a parlare il consigliere Lauria. E lei, consigliere Boccia, il secondo intervento. Il consigliere Lauria ancora non ha parlato. Sia gentile. Poi è scritto anche lei, però è il secondo intervento. Consigliere, io ce li ho smarcati gli interventi. Certo, grazie a lei.
Veramente io non volevo intervenire, soltanto che sia il sindaco e il consigliere Ciogli credo che abbiano posto in evidenza puntualmente questa sera. E questo può ha suscitato l'interesse, credo che sia anche l'interesse dei cittadini, due problematiche che sono interne oggi alla politica, al dibattito attuale e che credo in un'aula come questo bisognano di una precisazione, di un completamento, di un ragionamento già fatto, quindi io lo completo. Perché il sindaco Paliotta e anche il consigliere Ciogli parlavano della necessità odierna di dire verità nella politica. Ne parlava anche Veltroni l'altra sera. Io credo che sia un fatto importante perché oggi c'è bisogno di dire la verità alla gente in ambito politico. Perché lo dico? Perché abbiamo bisogno di gente che si avvicina. Questo disorientamento, il non dire la verità in politica effettivamente porta la gente lontano dalla politica. Oggi abbiamo bisogno che la gente si avvicini. Questo è il primo aspetto. Il secondo è purtroppo il consigliere Penze mi porta su un altro tipo di ragionamento perché è fatto una riflessione talmente opaca, anche se io ho molto rispetto delle riflessioni degli altri, ma quello di nascondere in parte, perché la gente ormai lo sa, che noi diamo indicazioni, questo ragionamento diamo indicazioni rispetto ad un organismo anche come l'Ala Servizio. La gente lo sa, il tema attuale oggi è quello dell'ambito della sanità, ma la gente sa bene che la politica dà indicazioni rispetto ad alcuni organismi. Ora, su questo, ci siamo tornati anche con Gino Ciogli la volta scorsa, quando abbiamo parlato di questo, diciamo, di questa problematica interna alla servizi. Ecco, io penso che in questi ultimi anni abbiamo dato le indicazioni, da una parte e dall'altra, lo diceva anche Gino Ciogli la volta scorsa, e anche la minoranza, i partiti, hanno dato delle indicazioni. Il problema è che questo credo che è un problema che vada dibattuto e noi non possiamo assumerci come politica la responsabilità poi del controllo delle persone che indichiamo, perché sovente quando indichiamo le persone riteniamo che siano delle persone oneste. Il problema è che continuiamo a dire che sono oneste, ma evidentemente sono stati commessi degli errori, peraltro riconosciuti. Io non voglio parlare non voglio entrare nelle tematiche quelle più profonde, più tecniche, più giuridiche, di colpevolezza, eccetera. Credo alla non diligenza, alla colpevolezza di alcuni esponenti dell'organismo e della servizi che non ci sono più, credo alla buona fede. Il problema è che come politica non possiamo misurare la diligenza di questi, cioè non possiamo controllarli, quindi bisogna avere anche il rispetto di chi può sbagliare rispetto di chi sbaglia anche se nominato da noi. E questo va detto, perché questo è successo. Però non possiamo far finta di non dire alla gente che diamo indicazioni. Non facciamo finta, perché la minoranza, lo disse bene Gino Cioriotti, ha dato le indicazioni. E alcuni errori sono stati commessi anche da persone indicate dalla minoranza. Questo va detto alla gente, chiaramente. Ora, il problema è che noi, come politica, non possiamo assumerci però la responsabilità di controllare la diligenza di queste persone, perché possiamo sbagliare tutti. Hanno commesso degli errori alcune persone indicate, punto e basta. Questo è stato detto, è stato svelato, la gente lo sa, però non facciamo finta, perché la gente oggi ha bisogno anche di questo. Cioè, non facciamo finta che non diamo le indicazioni, che non indichiamo le persone. Poi, purtroppo, per dire che siamo dei bravi politicanti, queste cose non le sveliamo e non le diciamo. Li abbiamo indicati, hanno commesso degli errori, punto e basta. Io credo che così va chiusa sta storia qua. Non diciamo che sono stati messi, che sono i responsabili, ma ce li mettiamo noi. Ma come facciamo a parlare di responsabilità di certe persone che sovente continuiamo a indicare? Perché li indichiamo? Perché riteniamo che siano delle persone valide e che siano delle persone oneste. Questo lo fa la minoranza, questo lo fa la maggioranza. Ma dire che poi la politica debba stare lì a controllare queste persone ferialmente, quotidianamente, questo è un altro tipo di problema, che è un problema di non dirigenza, di aver magari, di essere stati superficiali su alcuni passaggi e su alcune questioni. Non voglio pensare ad altro, perché torno a dire, le persone che furono indicate dalla maggioranza, dalla minoranza, e che continua a fare i loro mestieri fuori dalla politica, sono delle persone oneste.
Grazie consigliere. Consigliere Voccia.
Grazie Presidente. Mi dispiace affrontare un discorso che io inizialmente ho detto. Noi ci atteniamo esattamente alla votazione del bilancio 2005. Non vogliamo fare polemica. Alla fine qualche cosa bisogna puntualizzarla e qui c'è veramente lo stravolgimento dei fatti realmente accaduti, l'onnipotenza che ci stava in quest'Aula quando io ho contestato l'allora direttore generale per i suoi 60 milioni di compenso, vi siete messi a ridere, ma avete riso in faccia. Ma ci siamo scordati, chi batteva le mani? Battevate le mani voi della maggioranza, non noi della minoranza. Ma sta gente chi l'ha nominata? L'ha nominata la maggioranza o l'ha nominata l'opposizione? Chi si è fatto carico di garantire questa gente? L'onnipotenza, da dire sì, l'abbiamo nominati noi, veniamo in aula, abbiamo sbagliato, cari cittadini, cari consiglieri, a nominare sta gente, perché erano degli incompetenti ed altro. Questo non è stato fatto ancora oggi, ancora questa sera, nessuno dice sì, io politicamente ho sbagliato. Politicamente dovevo dire pubblicamente abbiamo nominato delle persone non professionalmente valide. Non è stato detto questo. No, è stato detto, ci è stato presentato. Chi ha parlato di bilancio, di falso in bilancio, egregio consigliere Ciogli, è stato lei che è venuto qui una sera a parlare di falso in bilancio. Quando noi abbiamo detto nella prima votazione del 2005 che i conti non stavano a posto e pertanto non l'abbiamo votati, vi siete fatti una risata, perché dicevamo delle stupidaggini noi della minoranza. Noi ve l'abbiamo detto già all'epoca, e non parlo dei nuovi consiglieri oggi che all'epoca non c'erano. Ci sono i verbali, basta andarli a leggere. Bisogna assumersi le responsabilità amministrative e politiche. Io non lo so se questi soldi si sono rubati o è un errore contabile. Io non sono tenuto a dire se sono portati i soldi all'estero. Però chi per primo in quest'Aula ha parlato di falso in bilancio è stato lei. Anzi, e ci ha fatto intendere pure qualcos'altro. Però un conto è intendere e un conto è dire. Noi ci siamo sempre assunti le responsabilità, anche quando ci fu la prima votazione. a verbale scritto che il consigliere Voccio di EN contestava anche il compenso del direttore generale dell'epoca. Guarda caso, stasera viene qui, noi inizialmente facciamo una dichiarazione che non vogliamo discutere di quello, ma faremo soltanto una nota aggiuntiva alla delibera dell'approvazione del bilancio 2006, che sarà inviata alla Corte dei Conti. Poi ho sentito quello che ho sentito. Qui, guarda caso, ma la responsabilità di tutto quanto è successo è dei gruppi di minoranza. Beh, scendete un po' dall'onnipotenza che vi siete creati, scendete sulla terra, ai cittadini, ditegli quelle cose realmente come stanno, perché non stanno come dite voi, cari signori. Lo sperpero c'è stato nel bilancio dell'ALA, c'è stato nel bilancio del Consiglio del Comune, c'è stato nelle opere pubbliche fatte, c'è stato nel richiedere in continuazione BOC prestiti alle banche, e guarda caso tutto quello che succede è colpa dell'opposizione. Beh, questo, scusatemi, non lo possiamo permettere, non ve lo permettiamo. Noi abbiamo detto inizialmente, non apriamo polemiche, non facciamo polemiche, ci atteniamo a quanto già detto nell'altra approvazione e si chiude così la storia. E questo risulta agli atti, mi sembra. Dunque, per favore, se siamo tutti seri, continuiamo ad esserlo, però coi piedi per terra, non con l'onnipotenza. Grazie.
Grazie a lei. Ho iscritto a parlare il consigliere Penge e poi il sindaco. Va bene, prego.
Cari colleghi, non possiamo accettare da chi per primo decise di sciogliere, accettare lezioni soprattutto, da chi per primo decise di sciogliere nel 2007 il Consiglio di amministrazione, per un'evidente malgestione di un'azienda i cui amministratori furono nominati la stessa maggioranza. Gli amministratori intendo il direttore generale e il presidente soprattutto. Soprattutto che a lei che è il nuovo sindaco, dico a lei sindaco Pagliotta, non si può essere orgogliosi di esaltare una politica di trovare dei soldi in bilancio per coprire dei debiti con le entrate degli autovelox o con l'installazione di parcheggi a pagamento. Questo veramente mi preoccupa. Questa è una politica che colpisce, cari colleghi, soprattutto di sinistra, vi dico, le fasce deboli della città. Rendiamoci conto che in questo contesto sociale, dove tante famiglie con uno o due stipendi non riescono ad arrivare a fine mese, queste sono le famiglie che verranno colpite per pagare una multa dell'autovelox o per pagare il parcheggio a pagamento. A queste famiglie pesa veramente pagare questo, perché alle persone che stanno bene pagare diverse multe dell'autovelox non è un problema. E questa politica per coprire i debiti e gli errori dell'amministrazione comunale non è la politica, io credo, che sia vicino al sociale e soprattutto a quelle famiglie che anche nella nostra realtà di Ladispoli, io 2 anni fa scrissi proprio un articolo dove proprio risultava dall'INPS un'alta disoccupazione in questa città. Stiamo attenti perché proprio una settimana fa in questa città, tanto che parliamo di parcheggi a pagamento e tutto quanto, ci sono andato di mezzo anch'io su quella che è stata questa disavventura di trovare 7 macchine bruciate in questa città il venerdì 2 settimane. Dopo forse credo che le autorità hanno trovato che è stato un polacco. Questi sono disagi sociali che bisogna per forza prendere in considerazione. Non nascondiamo questa realtà e coprire i debiti di un bilancio pensando, ripeto, a una grande entrata dell'autovelox oppure ai parcheggi a pagamento, non credo che faccia bene soprattutto a quella parte della società che non sta tanto bene.
Grazie consigliere. Sindaco.
Ma io non voglio prolungare oltre una discussione, mi sembra che comunque l'intervento che ha fatto il consigliere Voccia è su una linea completamente all'opposta di quello che aveva fatto il consigliere Ruscito, quindi per carità si possono avere su questa vicenda tante opinioni, però dire che poi è la maggioranza che scarica responsabilità, mi sembra insomma che ci siano diverse opinioni, per carità, viva la pluralità di opinioni, però si passa dalla criminalizzazione delle parole forti alla comprensione della difficoltà. Noi stiamo su una linea che è quella della verifica della situazione, poi chi dovrà giudicare giudicherà, a parte i cittadini che hanno giudicato 8 mesi fa, non 11, penso. Io lo so che lei vuole rivotare un'altra volta, però ogni mese che passa ce ne mette mezzo in più, calma, siamo a 8 mesi, quindi i cittadini hanno dato un giudizio, poi per quanto riguarda i fatti dell'ala aspetterà a qualcun altro dare giudizi. Ripeto, mi sembra che qui si oscilli troppo tra criminalizzare e comprendere, forse la via mediana è quella di sì, comprendere, come diceva, le difficoltà, diceva anche il consigliere Lauria, e poi andare avanti insomma senza polemiche. Riguardo pochissime considerazioni rispetto all'intervento del consigliere Ardita. Per carità, noi siamo sensibili al suo richiamarsi spesso alle fasce in difficoltà, che in questa città la percentuale di disoccupati sia alta è un dato oggettivo, probabilmente deriva dal fatto che abbiamo avuto tantissime persone venute a abitare qui non perché c'era lavoro ma perché c'era abitazione, quindi oggi la percentuale di disoccupati è alta. Che ci sia un'ampia fascia di disagio sociale e economico anche alla Dispoli come in Italia lo sappiamo bene perché i dati ce l'ha detti l'Istat e ce l'hanno detti gli enti autorevoli di verifica che la difficoltà degli italiani sono cominciate nel 2000 e dal 2000 che chi è a reddito fisso vede mano a mano diminuire il suo potere d'acquisto. Da 2000 sono 8 anni e alcuni segnalatori, diciamo indicatori, dicevano anche che iniziava quest'anno una inversione, ma comunque è vero che ci sono molte famiglie in difficoltà. Che cosa c'entra questo con l'autovelox? Poi non lo so, è tutto un altro discorso. Io per alcuni minuti vorrei proprio rapidamente, in un minuto, anche riflettere con voi. Ma allora, lasciamo perdere, se non ci fossero stati alcuni somme dell'autovelox, da qualche parte i soldi dovevano venire per ripianare questo. Allora, da dove? Vogliamo fare alcuni esempi? Dall'IRPEF? Non sono sempre soldi dei cittadini? Oppure ce li dava lo Stato? Beh, perché lo Stato che fa? Li stampa a parte? Non sono sempre soldi dei cittadini? Cioè, perché non entriamo in questa logica che tutti i soldi sono soldi che vengono dai contribuenti? Tutti! O li mette lo Stato, la Regione o la Provincia. Forse dovremmo valutare che quando vengono dall'autovelox vengono da un tipo di cittadini, se possiamo anche essere noi, che in quel momento non stanno rispettando la legge. Questo è, ma sempre cittadini sono, eh? Allora, se non c'era l'autovelox, da qualche parte i soldi dovevano venire, ed erano sempre soldi dei contribuenti. Comunque, allora, se proprio vogliamo poi fare una considerazione, quelli dell'autovelox vengono al 60% da cittadini non residenti alla Dispoli, ma questo non perché sia una cosa che ci fa saltare di gioia, però come dato oggettivo, insomma, e stanno in calo perché, come gli incidenti, anche gli autovelox fanno meno multe, tutti tranquilli, ha visto sull'Aurelia, sembravamo tutti bene incolonnati, tranquilli, incidenti, non c'è, però questa cosa ci scandalizza. Abbiamo avuto bisogno dell'autovelox perché prima tutti quanti correvamo, adesso tutti più calmi siamo. Comunque i soldi da qualche parte devono venire, adesso ripeto, si poteva non ricorrere a quello, ad altre fonti, ma sempre soldi dei contribuenti erano, e per portare a scuola 1.000 bambini al giorno, perché come diceva anche Giorgi, ricordiamoci, no, questi soldi sono serviti per portare i nostri nipoti, i nostri figli a scuola, questo è accaduto in questi anni. Allora, per quanto riguarda poi gli incendi, anche quella, incendi di macchine, una cosa che ci dispiace moltissimo, ma pure quella non c'entra niente, né quanto vero che sia altro, e poi, consigliere Ardita, io direi che prima di fare affermazioni che non sono certe, andiamoci molto cauti, cioè sembra che, cioè quel giorno che scopriranno il responsabile che sarà condannato dal tribunale, sapremo chi è, per ora non lo sappiamo chi è, quindi andiamoci cauti perché, ripeto, altrimenti rischiamo di criminalizzare qualcuno. Prego, è finito.
Grazie, sindaco. Il consigliere Penge, poi il consigliere Ciogli e il consigliere Ruscito, che penso che sia il quarto o quinto intervento, quindi dovremmo passare alla dichiarazione di voto. Consigliere Penge, consigliere Ciogli, al secondo intervento, poi.
Sì, stiamo, sarò breve. Ma non volevo reintervenire, però poi quando sento certe affermazioni non voglio strumentalizzare cose, perché poi c'è da mettersi a piangere sentendo certi interventi. Si era arrivata a una fase in una delle ultime commissioni dove si parlava di questi bilanci che arrivavano con le perdite, e c'era, mi ricordo, il vice sindaco che aveva dichiarato, insomma, di chiudere la questione in modo tranquillo su quello che era avvenuto, e c'era poi l'intento di quasi tutta la maggioranza, perché poi c'è stato il falco di turno che ha voluto rinfocolare la questione, che naturalmente era di maggioranza, perché la minoranza perlomeno aveva compreso che non c'era un intento in malafede, ma era stato un errore superficiale di quello che era accaduto. Questo chi c'era in commissione l'ha potuto vedere, l'ha potuto sentire. Poi però quando si sentono certe affermazioni, no, fatte da chi in aula aveva parlato di falso in bilancio, che sta tanto a verbale, quindi è stampato come una pietra, insomma, in quel momento io mi sento molto sconcertato, perché poi a quel punto io penso, ma ci sono degli sdoppiamenti di personalità? E perlomeno quando si parla di teatrino della politica, in quel momento si fa teatrino della politica, perché non si possono lanciare certe dichiarazioni, poi come ha detto il consigliere Voccia, si fanno intendere certe cose anche se poi non vengono dette, e poi dopo un po', quando si parla di tutta questa questione, si dice non c'è nessuna, tutto così, va tutto bene, non funziona così, cioè bisogna un attimino essere un po' più responsabili quando si fanno certe dichiarazioni e quando si dicono certe cose. Ho sentito poi il seguito dell'intervento dove si dice abbiamo messo in pianta stabile i lavoratori, questo nessuno lo nega, molti sono stati messi in pianta stabile quando c'era la gestione del commissario, e sicuramente è stata fatta pure un'opera buona, però poi qui mettiamo in pianta stabile pure i lavoratori che prendono 70.000 euro l'anno, sindaco, ex sindaco Ciogli, se se lo ricorda, prendono 70.000 euro l'anno, quello è stato probabilmente un capriccio di qualcuno, è stata messa una persona che prende 140 milioni delle vecchie lire, cioè ricordiamocele queste cose, che con questo tipo di stipendio ha contribuito a provocare la perdita, non la persona, ma questo tipo di movimentazione che è stata fatta sull'inserimento del personale. Quindi quando si parla bisogna avere un attimino una cognizione di causa di quello che si dice. Si può aver fatto un'opera buona da parte, ma poi si è fatta un'opera cattiva sulla gestione quando escono questo tipo di cifre. Qui la questione pesa, 70.000 euro l'anno in più sono, più i contributi e company, sono altri soldi che vengono fuori. Poi rimango esterrefatto, adesso ho visto questa lettera, che io purtroppo non ho molto tempo per vedere gli atti del comune, la vedo in questo momento, l'ho sentita prima, sono rimasto ancora più sconcertato, perché poi quello che ho detto prima a questo punto si sta verificando già. Qui abbiamo una lettera del direttore generale attuale, datata protocollo 21, datata 14/1/2008, forse qualche consigliere di maggioranza ancora non l'ha letta, l'invito ad andare a leggere questa lettera, dove si dice oggetto attività di ricognizione di risorse interne, sottoponga alla valutazione del Consiglio di amministrazione l'opportunità di sopperire la carenza di alcune figure professionali tra l'organico attuale dell'azienda, in particolare la prima ricognizione compiuta, appare urgente provvedere al reperimento di un addetto specializzato nelle procedure contabili con preparazione e così via, che deve svolgere i seguenti compiti: verifica della contabilità, elaborazione dei bilanci aziendali, predisposizione di dichiarazioni fiscali, adempimenti tributari in rapporto all'Agenzia delle Entrate. Naturalmente viene indicato che non c'è adeguato organico, e poi alla fine viene detto, in attesa del compimento di tutte le azioni finalizzate all'assunzione organico, appare quanto mai opportuno, stante l'urgenza a provvedere, incaricare un professionista esterno con contratto di collaborazione professionale a termine. Allora, sindaco, io mi preoccuperei se si parte così. Cioè già nemmeno è subentrato il nuovo consiglio di amministrazione, azienda in perdita che va a provare una perdita di 427.000 euro, e il consiglio di amministrazione, ovvero il direttore generale, che ha il compito di approvare il bilancio di esercizio, il bilancio aziendale, lo dovrebbe avere lui questo compito, quindi a questo punto mi domando, sindaco, dove stanno i titoli per andare avanti? Va bene, andiamo avanti. Si chiede un collaboratore esterno, ma qui stiamo scherzando. Mi auguro che sia solo una proposta e rimanga tale lì, perché se qui andiamo avanti, allora si verifica quello che ho preannunciato prima, che la gestione sarà molto pessima, perché in un'azienda che sta perdendo, oltre ai stipendi che si pagano e così via, che sono anche elevati, di alcune figure, in più se aggiunge un professionista esterno, questa me la chiamate buona gestione? La ricognizione va fatta prima, ma poi bisogna fare pure uno studio sulla pianta organica, vedere se ci sono le risorse, queste cose, cioè queste cose le deve fare l'organo preposto, che dovrebbe essere l'organo che segue i conti e tutta l'attività contabile e così via. Cioè, e già partiamo così, sindaco, a questo punto io non vengo smentito da quello che ho detto prima, incomincio a preoccuparmi, ma io se fossi in consiglio di maggioranza mi preoccuperei, ma se fossi pure una giunta mi preoccuperei di queste cose, con un'azienda in queste condizioni. Uno avesse detto ripegniamo il debito quando sarà pure quello del 2007, poi si vede se c'è la necessità e ci sono risorse, si assume, e poi qui già facciamo vogliamo fare l'assunzione di un collaboratore esterno, ma stiamo scherzando? Io sinceramente rimango sconcertato, ma penso anche i cittadini che stanno a casa rimangono sconcertati. Evidentemente sono tutti rilassati, ma poi per quanto riguarda invece la questione, sì, sto finendo, la questione dell'autovelox, ho visto che c'era chi era contento quando annunciava questi autovelox. Il problema delle risorse che non c'erano prima derivava dal fatto che mentre si cercava di investire per fare le grandi opere, poi non si teneva conto del bilancio. Allora lì c'è stata sicuramente una cattiva gestione, come sempre abbiamo detto, sui bilanci. Non bisogna lamentarsi se poi si è arrivati al 2008 e non ci sono le risorse. L'autovelox è una forma repressiva come al solito, perché c'è questa oppressione fiscale della sinistra. Ho visto pure qualcuno che rideva mentre il consigliere Ardita parlava delle famiglie che non arrivano a fine mese. Purtroppo questa è una triste realtà, in futuro vedremo ancora questa triste realtà, perché purtroppo l'Italia sta andando in recessione, con i dati che arrivano dall'America anche, che poi si riflettono sull'Europa e sull'Italia, e qui poi parliamo di queste cose. Poi si parla anche, poi ho sentito prima, i parcheggi a pagamento, qualcuno era uscito e ha votato contro. Io ero uno di quelli, sindaco, ex sindaco Scioglia, ero uno di quelli che ho votato contro i parcheggi a pagamento, a ragion veduta, e andavo pure a protestare per questa questione, ma lo rifaremo anche adesso se verranno messi i parcheggi a pagamento, perché non si può continuare con questa politica di sinistra oppressiva fiscale, proprio che non se ne può più. Cioè questo è il disastro della questione. Purtroppo, sì, sto finendo, vedo qualcuno essere, che si lamenta, però questa è la verità di quello che accade, Presidente.
No, ad attenersi soprattutto all'ordine del giorno, quando si discuteranno i parcheggi a pagamento, parleremo dei parcheggi
a pagamento.
Mi sono
tenuto dell'ordine del giorno, però siccome vengono portati anche altri argomenti, è giusto per rispondere a queste cose.
Il punto all'ordine del giorno è azienda speciale, la allora, servizio approvazione del bilancio consuntivo anno 2006.
Mi scusi, ma lo deve dire anche i consiglieri che intervengono prima e portano argomenti
ragione,
che non c'entrano niente. Facciamo la par condicio, grazie.
Faccia anche la dichiarazione di voto, consigliere Pengi. Va bene, grazie. Consigliere Ciogli, la invito ad essere breve, grazie.
Grazie Presidente. Ma intanto mi sento un po' diabolico, perché avevo progettato, architettato tutto questo marchingegno, e già nel 2004 sapevo che ci sarebbe stato il deficit dell'ala servizi, che sarebbe stato nascosto, però intanto poi nel 2007 avrei risolto tutto con gli autovelox. Quindi veramente un diabolic che mi dovrò guardare allo specchio e vedere se riesco a spogliarmi di questa doppia veste. E sorvolo sulle esternazioni del consigliere Ardita, perché noi non abbiamo riso delle persone che non arrivano a fine mese, che invece ci preoccupano molto e ci stanno molto a cuore. Abbiamo sorriso dell'affermazione che queste persone non arrivano a fine mese se devono pagare le multe dell'autovelox, che, se permette, è una cosa diversa. consigliere, non insista su queste cose per cortesia, eh? Non insista. Cioè, non mi sembra questo che... Ora, lei, qualcuno, adesso non c'è il consigliere, no? Diceva non ci siamo assunti la responsabilità politica di quello che è accaduto. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, noi siamo venuti e quando abbiamo detto che temevamo che ci fosse il falso in bilancio, non abbiamo detto che c'era il falso in bilancio, che temevamo che ci fosse il falso in bilancio, perché ci hanno presentato un bilancio che aveva una perdita di 30.000 euro. Ne abbiamo scoperta, l'ha scoperta il commissario straordinario.